Voci dal Polo, fatti, opinioni, umori degli studenti dell'Università di Verona.
E buongiorno, ben ritrovati a questa nuova puntata di Voci dal Polo, il programma di Fuori Aula Network che dà voce agli studenti dell'Università di Verona. Come sempre a tenervi compagnia ci sono io che sono Valentina e i miei due compagni. Buongiorno ragazzi.
Buongiorno Valentina e buongiorno Andrea.
Buongiorno ragazze, benvenuti a questa nuova puntata. Appunto, ve lo dicevamo, il programma che va in onda ogni lunedì pomeriggio. Potete ascoltare sempre in replica il mercoledì sera alle 22 e il sabato pranzate con noi alle 12.30. Argomenti sempre attuali, pronti anche oggi. Ma prima di partire con la canzone ed entrare nella puntata, ricordiamo sempre i modi per contattarci.
Esatto Andrea, visto che tu ci hai ricordato gli appuntamenti, io vi ricordo i contatti. L'indirizzo mail della radio, fuoriaula.radio@ateneo.it, tutto minuscolo, la pagina Twitter della radio, @fan_radio_, e ovviamente i contatti di Voci dal Polo, la pagina Facebook Voci dal Polo Fuori Aula Network e la pagina Twitter Voci dal Polo con ogni iniziale maiuscola.
Perfetto, allora entriamo subito nel vivo della puntata, iniziamo con la musica, ci andiamo ad ascoltare Imagine di John Lennon.
Immagina tutta la gente che vive in pace, puoi dire che sono un sognatore, ma non sono il solo. Così cantava John Lennon nel 1971, questa era Imagine. Perché abbiamo ripescato questa canzone? Per il motivo che rivela un sogno che alcuni di noi si augurerebbero riuscisse a realizzarsi in questo periodo recente, segnato da diversi fatti, in particolar modo dal terrorismo. Che cosa sappiamo noi del terrorismo, argomento a cui è dedicata la puntata?
Beh, innanzitutto purtroppo dobbiamo dire che il terrorismo è stato uno dei primi eventi che ha caratterizzato questo 2015, perché come sicuramente tutti i nostri ascoltatori ricorderanno, il 7 gennaio purtroppo c'è stato l'attentato di Charlie Hebdo. che è stato oltretutto l'attentato terroristico con maggior numero di vittime in Francia dopo quello del 1961 per opera dell'organizzazione Armée Secrète durante la guerra d'Algeria, che causò ben 28 morti. E quindi dicevamo, appunto, la mattina dell'8 gennaio 2015, quindi 3 mesi fa circa, nella città di Montrouge, a sud di Parigi, un altro terrorista armato di mitra, il 32enne Mehdi Coulibaly, ha aperto il fuoco contro la polizia francese, chiamata per un incidente stradale, uccidendo purtroppo una poliziotta e ferendo un altro agente. Dopo la prima smentita in merito ad un possibile rapporto con la strage di Charlie Hebdo, è stato rilevato invece che Coulibaly era legato ai fratelli Kouaki, appunto artefici dell'attentato a Charlie Hebdo. Coulibaly poi è riuscito a fuggire e il giorno successivo invece si barrica in un supermercato prendendo alcuni ostaggi e chiedendo per il loro rilascio la liberazione degli attentatori di Charlie Hebdo, nel frattempo asserragliati in una tipografia. Purtroppo la situazione continua, perché i fratelli Kouaki sono stati poi uccisi nel pomeriggio del 9 gennaio durante l'irruzione nella tipografia dove si erano appunto barricati dopo un conflitto fuoco nella cittadina di Dammartin, mentre anche l'altro terrorista, Mehdi Coulibaly, è stato ucciso a Port de Vincennes, nella zona est di Parigi, durante la simultanea irruzione delle forze speciali francesi all'interno del supermarket Cochère dove appunto si era barricato. E proprio questo attentato si caratterizza anche per il suo essere un'azione a sfondo antisemita, in quanto nel supermercato erano presenti anche cittadini francesi di religione ebraica.
Sì, esatto, un inizio anno non proprio dei migliori, ma partiamo subito con la prima domanda ai nostri studenti. Abbiamo chiesto loro un'opinione sui fatti avvenuti a Parigi alla redazione del giornale satirico Charlie Hebdo. Fin dove può spingersi la satira e più in generale la libertà di stampa? Sentiamo cosa ci hanno detto.
Io credo che non bisognerebbe arrivare a uccidere per la satira, perché comunque la satira è fatta per far ridere essenzialmente. Però credo che la satira di Charlie Hebdo fosse un po' troppo pesante, non era semplicemente appunto per far ridere, ma arrivava addirittura a offendere. E quindi sì, secondo me non bisognerebbe limitare la libertà degli altri con la propria satira.
Ma io penso che quando due società e culture così diverse si scontrino su certe cose è inevitabile una conseguenza del genere, però non la giustifico. Però c'è da dire anche che se nella nostra società c'è il diritto di esprimere giudizio, allora bisogna anche rispettarlo. Penso che i fatti avvenuti siano al di sopra dell'impensabile. Penso che la libertà di stampa ormai non abbia limiti, però bisogna sempre rispettare il prossimo per essere rispettati.
Io credo che la libertà di stampa sia un diritto, però questa non si può mai spingere oltre certi limiti. Questo non giustifica una reazione così forte da parte della parte offesa, appunto.
Ed ecco, ma come al solito partiamo con una definizione dell'argomento. Parliamo di terrorismo, quindi che cos'è il terrorismo? Possiamo definirlo come una forma di lotta politica che consiste in una successione di azioni criminali violente, premeditate e date a suscitare clamore come attentati, omicidi, prostituzioni, stragi, sequestri, sabotaggi ai danni di enti quali istituzioni statali, pubbliche oppure pubbliche, governi, esponenti politici o pubblici, gruppi politici, etnici o religiosi. Le organizzazioni dedite a tale pratica vengono definite organizzazioni terroristiche, mentre l'individuo è definito come terrorista. Il termine è nato per indicare un membro del governo in Francia durante il periodo del regime del terrore, anche se in realtà sappiamo che non esiste una definizione accettata da tutti del terrorismo, vero Vale?
Esatto, sì, non esiste una definizione accettata da tutti del terrorismo, ma diciamo che quell'entrata in vigore del 1937, data dalla Società delle Nazioni, nella quale si parla di fatti criminali diretti contro lo Stato in cui lo scopo è provocare terrore nella popolazione o in gruppi di persone. Il contrasto al terrorismo interno e internazionale dopo dei governi avviene quindi attraverso l'attività di intelligence o di polizia politica. Anche prima dell'attuale supporto mediatico, però, sono esistiti gruppi o singoli individui che cutevano terrore e intimidazione per fini di predominio. Per lo più, però, questi fenomeni, dobbiamo dirlo, erano inquadrati come forme di banditismo o plagio personale. Mancava quindi quel fine sociale e ideologico che invece fa parte del terrorismo, delle forme di terrorismo di oggi. Quindi l'ambizione era quella di incidere sull'intera società. Quindi, infatti, nessuno che non fosse un re o non governasse una nazione poteva pensare di influenzare un popolo intero. I capi infatti che emergevano durante le rivoluzioni popolari salivano al trono come governanti essi stessi, mentre se morivano sul patibolo la sommessa finiva in genere soffocata nel sangue, non lasciando quindi che nessuno potesse intraprendere un gesto di sorta.
Ma qual è stato il primo caso di terrorismo? Allora, il primo caso di terrorismo è stato sicuramente durante la rivoluzione francese. Dal 1789 al 1855, appunto con questa rivoluzione, si ha in un certo senso il primo caso di terrore della storia, perché proprio il periodo del terrore instauratosi con la rivoluzione fu un regime e non un piccolo movimento clandestino, quindi mostrò per la prima volta che un popolo poteva essere influenzato da un sentimento sociale di timore, tenuto vivo da pochi uomini invece che dalle masse che lo sfruttavano per manovrare tutto il paese. I fatti di terrorismo più recenti invece sono numerosissimi. Partiamo dal 25 luglio 1995, una bomba nella stazione di Saint-Michel della metropolitana di Parigi uccise 8 persone e ne ferisce ben 150. L'attentato fa parte di una serie di attacchi rivendicati dal gruppo islamico armato dell'Algeria. Ancora 3 anni dopo, il 15 agosto 1998, un'altra bomba posizionata dai ribelli dell'Irish Republican Army uccide 29 persone nella città di Omagh, nell'attacco più mortale del conflitto decennale tra cattolici e repubblicani, stavolta nell'Irlanda del Nord. Ancora l'11 marzo 2004, una serie di bombe posizionate sui binari e sui treni regionali di Madrid in Spagna, stavolta nelle stazioni di Atocha, El Pozo, Santa Eugenia, uccidono ben 191 persone. E la lista è ancora lunga, o no?
Esatto, sì, è ben lunga la lista. Prima non abbiamo comunque menzionato, prima ancora nel 2001 c'è stato l'attacco alle Torri Gemelle in New York, quindi forse il più grande atto terroristico degli ultimi anni. Comunque proseguiamo con l'elenco. Dicevamo, siamo arrivati al 7 luglio del 2005, quando sono 52 i pendolari uccisi in 4 attentati suicidi che colpiscono 3 diverse stazioni della metropolitana e un autobus a Londra. Il 22 luglio 2011 invece un estremista antislamico uccide 69 persone in una sparatoria nell'isola di Utøya in Norvegia e altre 8 con una bomba artigianale a Oslo. E invece il 2 novembre del 2011, quando gli uffici della redazione di Charlie Hebdo a Parigi, quindi che già era stato purtroppo soggetto di atti terroristici, sono distrutte da una bomba Molotov dopo la pubblicazione di una vignetta satirica del profeta Maometto, però fortunatamente in quell'occasione non ci fu nessun ferito. Passiamo poi all'11 e al 19 marzo 2012, quando un uomo armato che afferma di avere legami con Al-Qaeda uccide 3 studenti ebrei, un rabbino e 3 militari a Tolosa, nel sud della Francia. Successivamente, il 22 maggio del 2013, 2 estremisti di Al-Qaeda uccidono a colpi di macete un soldato di 24 anni reduce dall'Afghanistan a Londra. Arriviamo poi al 2014, precisamente il 24 maggio, quando 4 persone vengono uccise al museo ebraico di Bruxelles per mano di un uomo armato di Kalashnikov. L'accusato è un ex militare francese legato al gruppo terroristico Stato Islamico in Siria. E poi, appunto, ultimo fatto di cui abbiamo parlato poco fa, 7 gennaio 2015, attentato alla redazione del giornale satirico Charlie Hebdo.
E proprio dal momento che abbiamo visto con questo attentato sono state coinvolte delle persone straniere di diverse nazionalità, abbiamo chiesto ai nostri studenti se, secondo loro, i recenti fatti di terrorismo possono portare a vedere gli stranieri in modo diverso e se possono essere ritenuti una minaccia. Sentiamo cosa ci hanno risposto.
Sì, sicuramente. Io stessa studio lingue, quindi di solito mi considero aperta verso le nuove culture, verso anche gli stranieri, mi piace sempre conoscerli. Però questi ultimi fatti di terrorismo mi hanno resa diffidente, soprattutto verso determinate culture e determinati paesi. I fatti che appunto portano questa diffidenza, secondo me, sono soprattutto le esecuzioni dell'ISIS, che si possono vedere sempre più spesso al telegiornale, anche i fatti di appunto di Parigi, di Charlie Hebdo, ma anche tutti gli allarmi bomba attribuiti appunto al terrorismo dei paesi come ad esempio Belgio e altri paesi del nord Europa.
Penso che sia tutto un discorso mediatico, cioè di come danno le notizie i giornali. Infatti siamo abituati a pensare che chi ci ruba nelle case siano i rumeni, chi ci ruba il lavoro e viene a sfruttarci siano i neri e tutte queste cose qui. Ovviamente c'è chi lo fa, ma il fatto di sentire tutte queste notizie ogni giorno al telegiornale, dopo la gente inizia a farsi una certa idea sulle persone. Stessa cosa anche per il terrorismo. Ovviamente non ci sono solo terroristi arabi, ma ormai il credo universale è quello.
Assolutamente sì, è inevitabile. Non si può fare di certo di tutta l'erba un fascio, ma non è, diciamo, per gli stranieri un buon biglietto da visita, anche perché questi fatti avvengono sempre da persone con culture e religioni diverse dalle nostre.
Queste le risposte degli studenti dell'Università di Verona, ma secondo voi ragazzi quali sono gli obiettivi che si pongono i terroristi nel momento in cui vanno a compiere appunto uno di questi attentati?
Sì, c'è da dire che gli atti terroristici usualmente hanno come obiettivo principale non tanto gli effetti diretti derivanti dai danni a persone o cose, morti e feriti inclusi, quanto quello delle loro ricadute indirette, come ad esempio la modifica di linea politica dei destinatari finali delle azioni o la risonanza mediatica che le stesse azioni conseguono grazie ai mezzi di comunicazione di massa. Lo scopo finale, Ele, quale può essere?
Beh, lo scopo finale delle azioni può essere una modifica, anche radicale, di uno status quo, di come stanno le cose, così come paradossalmente il suo mantenimento terroristico richiamano attenzione apportando eventualmente nuovi aderenti a questa causa. E noi abbiamo chiesto agli studenti se al giorno d'oggi c'è integrazione tra le diverse culture e se pensano che non ci sia questa integrazione, eventuali proposte per cambiare la situazione. Ascoltiamo.
Io penso che non ci sia molta integrazione fra italiani e stranieri, anche se devo dire che fra i più giovani ce n'è di più rispetto ai più anziani, perché a scuola appunto ci si conosce meglio, quindi credo che anche la scuola aiuti l'integrazione. Però già fra la gente della nostra età o più vecchi non c'è molta integrazione fra italiani e stranieri. E secondo me per rafforzarla bisognerebbe appunto conoscersi e conoscere la cultura degli stranieri e non solo ignorarli come spesso.
Ma io penso che più di tanta integrazione non ci sia. Secondo me c'è un'integrazione forzata e questo porta ovviamente a degli scontri. E per migliorare, secondo me, bisognerebbe risolvere prima la nostra situazione interna.
Penso che il nostro paese sia ancora molto indietro con il fatto appunto dell'integrazione. Bisognerebbe provare tutti a essere molto più tolleranti verso altre culture.
Abbiamo sentito un po' le varie opinioni, adesso arriviamo al classico momento di questa nuova stagione, ossia il momento del questionario, che trovate sempre, vi ricordiamo, come ogni settimana sui nostri profili social, sia Facebook che Twitter, e che siete invitati a compilare. È curioso perché spesso troviamo delle differenze anche di risposte tra il questionario e gli studenti che intervistiamo, a dire quindi che le opinioni sono sempre soggettive. Sentiamo ragazze le risposte.
Esatto, prima domanda che abbiamo posto ai nostri studenti tramite questionario è stata quella di chiedere: credi che il terrorismo sia una minaccia reale per il nostro paese? Bene, il 62% degli intervistati ha risposto di sì, mentre il 38% con un abbastanza.
Seconda domanda: credi che oggi ci sia integrazione tra le diverse culture? Un buon 85% pensa di no, un 15% abbastanza e nessuno pensa che ci sia un'integrazione.
Domanda successiva: credi che i recenti fatti di terrorismo possano portare a vedere gli stranieri in modo diverso, quindi magari ritenuti come una minaccia? Il 54% degli studenti ha risposto di sì, il 15% ha risposto no e il 31% in parte. Abbiamo poi chiesto anche agli studenti come si può rendere più forte l'integrazione tra i diversi popoli e culture. Però io direi, visto che le risposte sono anche interessanti dei nostri studenti, cosa dici? Io direi, proporrei di magari postarle sulla nostra pagina Facebook, così tutti possono farsi un'idea più completa ed esaustiva di queste risposte.
Esatto, quindi vi invitiamo anche a visitare la pagina Facebook perché è veramente una cosa interessante.
È arrivato il momento dell'esperto.
La voce dell'esperto.
L'esperto di oggi è il professor Domenico Secondulfo, docente di sociologia. Che cosa ci spiega, ragazze?
Beh, il professor Secondulfo intanto ci dice se a suo parere effettivamente oggi si può parlare di globalizzazione anche dei popoli, quindi globalizzazione è un termine solo sulla carta o effettivamente è una caratteristica ormai del nostro paese, del mondo. Ci parlerà poi degli ultimi attacchi terroristici, di quello che comportano questi fenomeni e soprattutto ci dirà forse se secondo lui si potrà un giorno parlare finalmente non più di terrorismo ma di comunione tra i popoli. Quindi direi di andare a sentire il professor Secondulfo.
Difficile dire se la globalizzazione potrà svilupparsi ulteriormente in futuro, probabilmente sì, perché le strutture di comunicazione si stanno sviluppando in maniera velocissima e non è detto che si possa rientrare in una fase di ulteriore globalizzazione. Quindi è difficile dire se ha raggiunto il suo massimo, ma certamente si è sviluppata moltissimo da diversi anni a questa parte. La globalizzazione è un fenomeno esistente e molto molto forte dal punto di vista, vabbè, iniziò quella finanziaria, ma adesso la globalizzazione tocca tutti gli aspetti della nostra vita. Tutto ciò che usiamo è stato costruito in altre parti del mondo. Quando noi pensiamo alla nostra collocazione nel mondo, abbiamo un testo, una rete di relazioni, una rete di informazioni che abbraccia una fetta enorme di questo mondo. Grazie ai mezzi di comunicazione sappiamo molte più cose di posti lontani che non di posti vicino a noi, per esempio. La globalizzazione è entrata anche nella nostra vita quotidiana, non soltanto attraverso gli oggetti o attraverso la possibilità di occupazione. La globalizzazione significa che le nostre aziende sono entrate in concorrenza con quelle del resto del mondo e questo ha provocato alcuni problemi alle nostre aziende con ripercussioni. C'è l'aspetto culturale, puramente l'aspetto della globalizzazione non soltanto ci mette di fronte alla conoscenza di altri modelli di vita e altre forme di cultura e di visione del mondo, mondo, ma attraverso lo spostamento delle persone ce le fa conoscere e ce le fa confliggere molto spesso. Il problema è parecchio delicato, c'è una grossissima spinta a stimolare negli europei, che sono quelli che hanno avuto i flussi di immigrazione, quindi sono quelli che hanno avuto nelle loro culture, che sono ormai stabilizzate, l'ingresso di persone con abitudini di vita e visione del mondo molto lontane dalle loro. C'è stata una grossa spinta a favorire l'accettazione della diversità, ma non c'è stata sufficiente attenzione a sostenere e a aiutare questa accettazione, nel senso che chi ha teme o è messo in imbarazzo da usanze, costumi, visioni del mondo che sono lontane dalle proprie, che lui non riesce a comprendere appieno, quella paura che questo genera, l'incertezza che questo genera, non è stata sufficientemente sostenuta. Si è cercato di favorire l'integrazione soprattutto attraverso meccanismi di colpevolizzazione. Questo ha funzionato così e così, perché ovviamente ciascuno di noi vive in un mondo che condivide con gli altri, ma che condivide con quelli che condividono il suo mondo, quindi la sua visione del mondo, la sua cultura. Quando ci sono comportamenti lontani, innanzitutto si mette in discussione la realtà di questo mondo, che noi, che tutti quanti ritengono reale. Gli esseri umani attraverso la cultura si inventano il mondo e lo inventano credendolo reale. A questo punto questo mondo è realissimo finché tutte le persone che noi contattiamo lo condividono, quindi condividono la nostra cultura. Quando incominciamo a entrare in contatto con persone che non condividono la nostra cultura, quindi il nostro mondo vacilla, ed è questa la paura. Ed è su questo tipo di paura che non si è intervenuti a sufficienza, e spesso e volentieri il timore del diverso nasce proprio da questo tipo di problema. E non ci si è lavorato sopra abbastanza. Abbiamo già visto che l'ingresso di usanze diverse, di mondi diversi nel nostro mondo, nella nostra cultura, genera una situazione iniziale di paura, di difficoltà, di timore. Ovviamente, se questo tipo di cultura che viene a contatto con noi può essere collegata anche a delle forme di violenza, questa preoccupazione non può che aumentare, questo è chiaro. Finché però queste forme di violenza sono comunque molto lontane dal nostro quotidiano, è un tipo di tensione che può essere controllata. La cosa veramente pesante sarà quando potrebbe accadere che le forme di violenza che possono essere collegate a queste culture e altre si sviluppano nel nostro mondo della vita quotidiana. Io mi auguro che gli eventi bellici che stanno interessando l'altra sponda del Mediterraneo si acquetino velocemente e non sbarchino nel nostro mondo. Ovviamente non posso sapere se questo accadrà oppure no, perché i flussi sono molto difficili da controllare. È un tipo di guerra questa che noi battezziamo sotto il nome di terrorismo, molto diversa dalle altre, in cui non ci sono eserciti o fronti contrapposti, in cui lo spostamento delle persone è capillare, ed inoltre abbiamo tutto il fenomeno dei gruppi dormienti che possono mettersi in moto senza bisogno di venire nel nostro paese, ma essendoci già, ovviamente. Nel momento in cui questo possa generare degli episodi di violenza forti, io temo che quel timore, che comunque non si è completamente sopito per le culture altre, non possa che tornare in superficie. Quindi la cosa è parecchio critica. Io temo che se questo accadrà, peggio debba ancora venire. Rispetto alla libertà altrui, c'è in alcune culture, in altre no, questo è ovvio. Ogni cultura si è disegnata un proprio mondo con delle proprie regole, e non tutte rispettano la libertà degli altri. Io, da quel pochino che ho potuto leggere sui giornali, queste persone erano in gran parte di musulmani di seconda generazione, nati in Inghilterra, in Europa, ma figli di famiglie di immigrati, così ho capito dai giornali, mi posso sbagliare. In questo caso c'è l'effetto nostalgia, c'è l'effetto della radice, c'è comunque un tentativo di ritrovare delle radici, l'effetto di sradicamento che comunque si ha in questa condizione intermedia in cui ci si viene a trovare, nati dentro una cultura in cui non si ha magari una posizione molto piacevole, in cui non si ha ciò che si desidererebbe, ed è facile crearsi appunto un mondo parallelo e dare la colpa di questo tipo di situazione a non le proprie possibilità, ma ad altre condizioni generali della società in cui si vive, di ostilità e via discorrendo, e proiettare questo tipo di frustrazione in un mondo ideale, che in questo caso è anche concreto, che è quello messo in piedi dal califfato. Quindi è una risposta delle situazioni di disagio, e probabilmente si appoggia su una conoscenza di questo tipo di cultura e di religione che in qualche modo queste persone devono avere. Vi sono anche alcuni casi di persone che si sono convertite senza questa situazione, ma credo siano molto molto pochi. Quindi è perfettamente possibile, quando uno sta in una condizione da cose positive. La normalità per queste persone evidentemente non è sufficientemente gratificante e quest'altra condizione gli dà delle gratificazioni che per loro sono più importanti di quelle che vivono nella normalità in cui sono, da cui scappano per l'appunto. Ma è un discorso di proiezione di ideali e questi possono muovere moltissimo le persone, sia quando sono una risposta a delle condizioni di sofferenza, di scarso adattamento, scarsa gratificazione, sia quando sono la risposta anche a degli aspetti di idealità alta. Non so, nell'Ottocento, primi del Novecento, ci sono stati dei flussi di giovani borghesi che andavano a combattere con altri tipi di eserciti rivoluzionari per realizzare un ideale che in cui loro credevano. C'è anche questo, non c'è soltanto la fuga da un meccanismo di frustrazione, naturalmente. Le condizioni delle seconde e terze generazioni in Europa creano un meccanismo che potrebbe generare questo tipo di flusso, proprio perché per loro la condizione di difficoltà può essere un detonatore per attivare l'ammirazione e l'adesione a un mondo diverso, immaginato migliore, cosa che per invece le persone che non hanno questa visione alternativa, essendo state, avendo un credo religioso per esempio misto, non hanno, perché stanno qua e non possono andare da nessuna altra parte. Secondo la nostra cultura, perché si possa parlare di rivoluzione, ci deve comunque essere un movimento che coinvolga la grandissima parte della popolazione. A un certo punto le cellule rivoluzionarie devono uscire a muovere la popolazione, altrimenti ci sono sempre situazioni di occupazione. La cellula è un piccolo gruppo rivoluzionario che con la forza delle armi imponga qualcosa a una popolazione che in realtà non la vuole, non può essere, non è una rivoluzione ma un'occupazione. Questo comunque è tipico dei movimenti religiosi, che si ritengono in diritto di imporre il loro credo anche con la violenza a chi non è d'accordo. È successo in tutti i movimenti religiosi del mondo. Io mi auguro che si possano superare. La situazione geopolitica non è eccellente da questo punto di vista, perché purtroppo l'Europa si era garantita con una collana attorno a sé di dittatori che mantenevano l'ordine nel tipo stati cuscinetto, come la Siria, la Libia, la Tunisia, l'Algeria. Questi sono saltati e in un primo tempo i movimenti islamici è già da un pochettino che in queste nazioni cuscinetto attorno all'Europa avevano messo in difficoltà i governi precedenti che erano appoggiati dagli europei. In alcuni casi adesso questa ondata ultima, quella del califfato, è più forte perché c'è una identificazione territoriale. In precedenza questi gruppi non avevano un'identificazione così forte, non si sentivano parte di un progetto complessivo e della costruzione di un nuovo Stato, mentre adesso si sentono parte di un nuovo Stato che è quello che è nato in Iraq. Questa è una situazione che li rafforza in maniera enorme, sia dal punto di vista soggettivo che dal punto di vista dell'attrattività che si hanno, come per l'appunto dicevamo poc'anzi, perché c'è un posto vero dove questo adesso è concreto, mentre prima si trattava di lotte all'interno di stati che erano vagamente collegate le une con le altre, e comunque non avevano mai costruito uno Stato, un territorio proprio, autonomo, dove poter raccogliere tutte le persone che condividevano quello stesso tipo di fede e di orientamento. Quindi questo è un cambiamento enorme che non sarà semplice da modificare. La fase espansiva potrebbe anche arrestarsi tra un pochetto. Credo che ci sia ancora da mettere in atto un tentativo di destabilizzazione dell'Europa del minimo che potremmo vedere nel prossimo anno. Credo che questo ci sarà, naturalmente mi auguro che si riesca a fermarlo, ma non è semplice per nulla, perché purtroppo ci sono dei flussi di profughi aperti che possono essere sfruttati.
Ragazzi, noi siamo giunti al termine della nostra puntata, ovviamente non è un argomento esaurito, però speriamo di avervi dato un po' di punti chiave e che vi siate fatti un'idea su quello che è il terrorismo e la situazione attuale.
Ragazzi, noi abbiamo finito la puntata, quindi vi diamo appuntamento a mercoledì alle 22 per la replica, sabato alle 12.30, ovviamente lunedì prossimo alle 16 per la nuova puntata. Se volessero scriverci, cosa devono fare i nostri studenti?
Se volessero scriverci abbiamo l'email della radio, fuoriaula.radio@ateneo.univr.it, pagine Facebook della radio, Fuori Aula Network del programma Voci dal Polo, Lineta Fuori Aula Network, pagina Twitter della radio @vocidalpolo con le iniziali maiuscole, pagina Twitter della radio @fan_radio_. Non ci resta che salutarvi, appuntamento alla prossima settimana.
Sì, buona settimana, ciao a tutti.
Ciao. Ciao.
Voci dal Polo, fatti, opinioni, umori degli studenti dell'Università di Verona.